Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno, buongiorno!
E buonasera per gli amici che ci ascoltano da Radio Città del Capo di Bologna.
È domenica 28 dicembre 2014 e siamo alla 233esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Siamo arrivati all'ultima puntata del 2014.
Che bilancio vogliamo fare di quest'anno che sta tramontando?
Poteva andare peggio.
Poteva piovere.
E infatti è piovuto parecchio.
Appunto, andiamo avanti che è meglio.
Come è stato pensato il presepe con due Giuseppe e senza Maria, a noi di Restiamo Animali piace immaginare un presepe dove possano trovare posto tutti gli animali in libertà.
I nostri presepi sono tutti rifugi per animali, italiani ed esteri. Posti nei quali non si fa alcuna distinzione tra animali da reddito e animali domestici. Posti in cui le razze non interessano e dove il bue e l'asinello convivono liberi.
I cavalli senza carrozze, le pecore vivono in gregge senza pastore, gli orsi sono liberi di scacciare l'uomo se non è desiderato, i daini si possono riprodurre a volontà finché le risorse lo consentano e le nutrie sono considerate una simpatica specie e nessuno impedisce loro di sguazzare liberamente nei fiumi.
Dopo questo bel quadretto, offriamo ai nostri ascoltatori un aperitivo di quanto serviremo nella trasmissione di oggi?
Certamente, oggi parleremo di un orso quarantenne che vive in Toscana. Parleremo di come è possibile essere parrucchieri coerenti con l'etica vegan, di due sorelle musicali naturali un po' asiatiche, di un piatto che dovrebbe portarvi fortuna e di una sentenza potenzialmente rivoluzionaria che porterà ad alleggerire uno zoo.
E condiremo il tutto con una generosa quantità di notizie d'attualità. Speriamo di avervi incuriositi.
È già andata in onda in una puntata precedente la nostra intervista ai ragazzi del CARA, un'associazione che si sta occupando della ricollocazione degli animali che si trovano nel giardino zoologico di Caviglia, in provincia di Arezzo.
Oggi entreremo nello specifico e vi racconteremo della parte più complessa del progetto, quella che riguarda un orso che ormai è quarantenne e che si chiama Bruno.
Visti da vicino.
Non mangio mai qualcuno che conosco.
Siamo al Parco Naturale di Caviglia, dove sono ospiti o forse detenuti alcuni animali. Ora parliamo con Marina Manichelli del progetto che riguarda l'orso. Bruno è qui da molto tempo, è un orso di età ragguardevole. Quanti anni ha Bruno?
Bruno ha circa 40 anni, sui 37 noi ipotizziamo. È un orso siberiano e appunto arrivò in seguito a dei contatti del genere gemellaggio appunto con i paesi dell'est. Arrivò questa coppia, lui e Lisa appunto, la compagna, che poi nel corso del tempo hanno dato vita a questi due figli, Valente e Valentina, che poi sono morti intorno al 2000. Valentina era stata affidata allo zoo di Roma, invece Valente morì qui.
Anche Lisa non c'è più?
Lisa non c'è più, sì. Diciamo la morte di Lisa è stata per Bruno veramente un lutto, insomma, nel vero senso della parola, perché è stato un degenerare della situazione, va bene, clinica, e lui che l'ha vegliata tutta la notte, quando poi è morta e l'hanno portato via, lui che ha cominciato a scuotere le sbarre, insomma, ci sono state proprio scene piuttosto strazianti.
Bruno è destinato a rimanere qui, per lui non ci può essere un progetto di spostamento in un luogo più accogliente?
Allora, purtroppo no, perché l'età ragguardevole di Bruno rende impossibile lo spostamento per due fattori principali. Il primo è che non reggerebbe la sedazione, è necessaria invece questo tipo di trasporto. Secondo, l'età è talmente avanzata che spostato dal suo ambiente, perché comunque questo è il suo ambiente, ci ha passato una vita, non reggerebbe il cambiamento.
Qual è il progetto ora che riguarda Bruno?
Allora, il progetto io sto con Bruno è stato proprio questo, di rivalutare tutta la condizione di cattività di Bruno e di migliorarla con quello che è possibile. Quando appunto i ragazzi del CARA l'hanno scoperto, purtroppo Bruno era in uno stato quasi di apatia. Con questo progetto io la prima cosa che ho potuto fare proprio a livello di emergenza in 10 giorni appena mi hanno contattato è organizzare un gruppo di volontari selezionati, fidatissimi e selezionati, che comunque da subito venissero 2 volte al giorno, quindi mattina e pomeriggio, tutti i giorni della settimana, 7 giorni su 7, a stimolare Bruno. Quindi all'inizio è stato necessario stimolarlo con un po' di cibo, quindi richiamare la sua attenzione con qualche pezzettino di finocchio che lui adora, o il pezzettino di mela e tutto, perché lui scoprisse di nuovo l'interazione con l'essere umano, che poteva essere anche piacevole. Abbiamo avuto delle bellissime gioie proprio perché in tempo di 48 ore Bruno ha proprio cambiato quello che potremmo definire un'espressione, si è proprio risvegliato.
Ancora né un testo né una bozza di schema, è girata la notizia dell'imminente decreto legislativo in materia di non punibilità per particolare tenuità dei reati. La logica è ovviamente quella dello svuotamento delle carceri, il che può anche avere un senso.
Un'alternativa allo svuotamento delle carceri potrebbe anche essere quello di svuotare tutti i mattatoi e utilizzarli come carceri.
Te li metteresti appesi ai ganci per farcene stare di più?
Insomma, valuteremo questo.
Ma il mondo animalista è subito entrato in fibrillazione. Abbiamo ricevuto decine di petizioni da firmare, perché effettivamente il rischio sarebbe quello di vedere vanificati processi come per esempio quello di Green Hill, ma anche altri procedimenti per traffico illegale di cuccioli, per combattimenti di cani, eccetera. Era addirittura anche stata proclamata una giornata generale di mobilitazione per il 24 di gennaio.
Per fortuna, il ministro della giustizia Orlando ha rassicurato dicendo che per gli animali tale depenalizzazione non sarà applicata. E sembra che addirittura Renzi, noto animalista da sempre, sia intervenuto rafforzando le rassicurazioni del ministro.
Comunque ci terremo allerta perché di base non è che ci fidiamo tanto.
Noi ci fidiamo solo di quello che viene raccontato nella rubrica Vegan at Work, una rubrica dedicata all'etica vegan messa alla prova del lavoro.
Nella puntata di oggi daremo la parola a un parrucchiere vegan.
Vegan at Work.
Storie di vegani al lavoro.
Oh yes. Salvatore Vara è un parrucchiere vegan unisex. Dal 2006 al 2013 è stato il titolare di un salone per parrucchiere non vegano. Nel 2014 apre il salone vegan Origini Hair Beauty and Care a Canonica d'Adda, in provincia di Bergamo. Vegano da quasi 2 anni, Salvatore Vara interpreta il suo essere vegano come avere uno sguardo etico sul mondo. Etico quindi deve essere anche il lavoro, che si esprime in 3 punti. Salvaguardia della salute di chi lavora nel suo salone, salvaguardia della salute del cliente, salvaguardia e rispetto degli altri animali. Tutto questo impiegando quindi solo prodotti di alta qualità, completamente naturali e non testati. Come curiosità, sappiate che nel salone si trovano anche in acquisto prodotti per la cura del pelo di cani e gatti fatti con ingredienti e principi attivi del tutto naturali, gli stessi ingredienti che vengono impiegati per gli esseri umani.
Avevo già un'altra attività aperta nel 2006 e chiusa tra l'altro a dicembre 2013, un'attività sempre di parrucchiere però totalmente normale, cioè usando prodotti cosmetici, lacche e via dicendo. qua io sono un anno e mezzo appunto che seguo un'alimentazione vegana, perciò lo faccio sia per una questione animale ma soprattutto per una questione proprio salutare anche. Volevo essere un po' più coerente con me stesso, non tanto solo per il cliente. Secondo me essere vegano vuol dire non solo mangiare quello che è vegetale ma tutto quello che è il discorso anche etico, e secondo me se riesce a introdurlo anche a livello lavorativo, insomma, non è da poco. Si chiama Originair Beauty Care, che si occupa appunto di trattamenti naturali, perciò shampoo, in questo caso conditioner, cioè balsami, sono tutti prodotti con ingredienti senza parabeni, sodio lauretto solfate, senza formaldeide, sono tutte argille con conservanti a base di aloe, e la schiuma prodotta negli shampoo non è il sodio lauretto solfate dei classici shampoo, che è totalmente cancerogeno per la pelle, e si usa invece si crea in questo caso una schiuma a base di aloe. Io non sono pensato che sono animali, perciò in questo caso il prodotto è anche certificato. Un parrucchiere è a contatto dalla mattina alla sera con prodotti totalmente cancerogeni, perciò insomma, soprattutto per la salvaguardia del parrucchiere, è importante prendere questa scelta. Ci ho messo quasi 2 anni a cercare un'azienda che potesse soddisfare appunto quello che è il mio desiderio di parrucchiere, nel senso che molte aziende che si certificano anche vegane lo fanno solo perché, oltre a non testare diagni su animali, inseriscono poi prodotti di origine, qualche ingrediente di origine naturale. Ecco. Ma poi dopo, studiando bene sull'incipit del prodotto, abbiamo visto delle sostanze che poi sono comunque cancerogene, non esistono tinte di origine naturale, ovviamente sono certificate e non testate su animali, anche questo, però non sono biologiche, perché sulla tintura per capelli purtroppo ho fatto proprio uno studio e ancora non c'è. Il discorso di essere diventato vegano è proprio perché fin da piccolo ho sempre avuto questa sensibilità sul maltrattamento appunto degli animali. Non ho mai visto appunto la carne, i vari cibi di reazione animale con buon occhio, perciò in questo caso era già scritto nella mia vita che prima o poi avrei evitato appunto di mangiarli. Secondo me il discorso appunto di un messaggio che a me piacerebbe dare è che non è così normale mangiare degli esseri viventi. Spero che da adesso fino nei prossimi anni ci sia più gente consapevole del fatto che appunto gli animali non vanno mangiati ma vanno soprattutto curati come noi curiamo noi stessi. So happy Christmas
for black and for white. Lo sapevi che anche a Firenze c'è un parrucchiere vegan totalmente cruelty free?
Ma scusa, è quello da cui ti servi? Pensavo tu andassi da un tolettatore per barboncini.
È sciocco, non ci sono ancora mai stata, altrimenti avremmo ovviamente mandato in onda la sua intervista, ma è nella nostra lista. Si tratta di Louis Hare, il primo parrucchiere vegano in città. Sembra sia in via San Zanobi 52A a Firenze. Cosa mangerai tu per festeggiare questo Capodanno?
Guarda, coerentemente alla tradizione secolare e alla mia scelta vegan, mangerò un ricco piatto a base di lenticchie.
Infatti sembra che le lenticchie portino soldi. Ma secondo te questa credenza popolare è dovuta al fatto che la forma delle lenticchie ricorda quella delle monete?
Questa è una spiegazione possibile. Oppure la ricchezza si può riferire al contenuto di proteine e ferro di questo meraviglioso alimento molto versatile, che tra l'altro costa molto meno della carne e quindi si può dire che ti lascia più sano e più ricco.
Chissà se anche negli ospedali, nelle altre strutture pubbliche per Capodanno servono le lenticchie.
Non so se mangeranno le lenticchie, ma l'ultima notizia è che in Toscana gli ospedali apriranno le loro porte ai cani e gatti e altri animali domestici, riconoscendo il valore terapeutico del rapporto tra il paziente e il suo animale domestico.
Per festeggiare questa bella novità, Giuseppe, offriamoci una deliziosa mousse di lenticchie.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Chiudiamo quest'anno di Pasto Gentile con una ricetta che vede protagoniste le immancabili lenticchie. Diamo loro una veste nuova e un taglio da finger food, sapendo che comunque ci porteranno sempre fortuna. Ecco a voi quindi l'antipasto del buon auspicio. ovvero sia la mousse di lenticchie su cialde croccanti. Gli ingredienti per 6 persone sono: per le cialde 100 g di farina, 50 g di farina di ceci, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, acqua, sale, rosmarino. Per la mousse 50 g di lenticchie, 2 patate, 50 g di panna di soia, una carota, una cipolla, una costola di sedano, uno spicchio d'aglio, rosmarino, sale, pepe, olio extravergine di oliva. Prima di tutto, preparate l'impasto per le cialde. Mescolate tutti gli ingredienti, compreso il rosmarino che avrete precedentemente tritato finemente, e impastate con acqua fresca fino ad ottenere un impasto abbastanza asciutto e omogeneo. Lasciatelo riposare avvolto nella pellicola per una mezz'ora. A parte, tritate finemente la carota, il sedano e la cipolla. Fate scottare in un tegame con poca acqua e quando questa sarà evaporata aggiungete lo spicchio d'aglio, il rosmarino tritato e dell'olio extravergine di oliva. Fate rosolare per un paio di minuti e aggiungete le lenticchie che avrete lasciato in ammollo in abbondante acqua fredda per almeno 2 ore. Coprite con acqua e fate cuocere a fuoco lento, aggiustando di sale e pepe, fino a quando le lenticchie saranno ben cotte. Nel frattempo, lessate le patate. A questo punto, scolate bene le lenticchie da eventuale acqua di cottura e frullate il tutto assieme alle patate. Aggiungete un po' di panna di soia e mescolate bene fino ad ottenere una crema spumosa che lascerete riposare in frigorifero. Adesso stendete l'impasto delle cialde con l'aiuto di un mattarello, formando una sfoglia molto sottile. Con un bicchiere o un coppa pasta ricavate dei cerchi che cuocerete in forno ventilato a 200 gradi per pochi minuti, fino a quando le cialde saranno ben dorate e croccanti. Fatele raffreddare e con un sacco à poche decorate con un fiocco generoso di mousse di lenticchie.